Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chiediamo sempre la luce dello Spirito che venga a sostenere il nostro momento, ci guidi e ci faccia come sempre da Maestro. Anche per me. Mettiamoci in ascolto della parola.
Diceva in parabola poi a loro sull'essere necessario sempre pregare loro e non abbandonare le armi, dicendo: giudice un tale era in una certa città, Dio non temente e uomo non avente rispetto. Vedova ora era nella città e andava in continuazione da lui dicente: fai giustizia a me dall'avversario di me. E non voleva per molto tempo. Dopo poi queste cose disse in se stesso: se anche Dio mi teme, né uomo rispetto, per il dare a me molestia alla vedova questa farò giustizia a lei, affinché non fino alla fine venendo mi colpisca sotto gli occhi. Disse allora il Signore: ascoltate cosa il giudice di ingiustizia dice. Ora Dio non affatto farà giustizia degli eletti di Lui, quelli gridanti a Lui giorno e notte, e ha pazienza con loro. Dico a voi che farà la giustizia di loro prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, venendo ancora, troverà la fede sulla terra.
Questa parabola che si trova nel Vangelo di Luca, che è più comunemente la parabola della vedova insistente e del giudice iniquo, è tipica. Appunto, come dicevo, dell'Evangelista Luca, non si trova negli altri Vangeli ed è considerata parabola gemella del famoso parabola dell'amico importuno, come tutti conosciamo, no? E gemella, anche se non è proprio, il messaggio è un po' diverso, anche se sul giorno della preghiera certamente siamo là. Questa parabola originariamente veniva usata per inculcare la necessità di pregare in modo costante e fiducioso, come appunto fa la vedova che non si scoraggia per i ripetuti rifiuti che riceve, ma insiste, alla fine ottiene. Certamente noi ci fermeremo alla vedova, ma l'obiettivo non è la vedova, ma in realtà la parabola non ha come obiettivo quello di inculcarci la necessità della preghiera anche, ma l'obiettivo unico non è questo, ma è inculcarci la fiducia in Dio, che è vero, può ritardare, ma prima o poi interverrà. Infatti la figura emergente non è tanto la vedova, ma il giudice, che alla fine interviene, adesso lo vedremo. Per cui qui, ripeto, non è tanto il discorso della preghiera in se stessa, ma è una preghiera fiduciosa in un Dio che si può sembrare un po' distratto, ma alla fine Dio interverrà. E questo è un po', voi considerate che ovviamente ogni evangelista ha davanti una comunità a cui scrive, e questo è un po' il problema della Chiesa di Luca, anche della Chiesa primitiva, no? C'è questa comunità cristiana che è un po' stanca di pregare. Considerate che noi siamo, ieri come oggi, alla fine veramente ci rendiamo conto che la storia, il tempo sembra che non cambi mai, perché cioè, la comunità di Luca è una comunità perseguitata, lo sappiamo, no? Siamo nei primi anni, e considerate che Luca scrive intorno al 70 dopo Cristo. In questi anni ne sono avvenute di tante situazioni bruttissime, no? La cosa più terribile è stata la distruzione di Gerusalemme, e quindi dei cristiani che un po' erano perseguitati, e una città distrutta. E questi uomini che pregano, no, sembra che Dio si addormentava. Signore, Signore, ma non vedi quello che ci sta capitando, non vedi la sofferenza che abbiamo, non vedi le prove, ma tu, un sì. E quindi un po' nasce la domanda, ma a che serve pregare se Dio non ascolta e non agisce? A che serve? In un certo senso la parabola vuole rispondere a questa domanda, non tanto all'importanza della preghiera che insita, ma a questo: che senso ha quando sembra che Dio non agisce? E quindi, richiamando il comportamento del giudice iniquo, e che nonostante il lungo ritardo interviene a favore della vedova insistente, Gesù è come se esortasse, ovviamente, gli eletti, perché se volete eletti, e noi sappiamo chi sono, gli eletti di ieri e di oggi, a non spaventarsi per il fatto che Dio tarda a intervenire. Se Dio tarda a intervenire, ha un motivo. Adesso lo vedremo il motivo, anche se l'abbiamo visto anche l'altra volta, no? Se il Signore ritarda, ciò non è segno di indifferenza, non è che Dio si è addormentato o è indifferente alle nostre pene, ma Dio ritarda perché vuole dare il tempo di convertirsi. E qui ci richiamiamo, adesso torniamo all'ultima parabola fatta il mese scorso, no? Il tempo, Dio dà il tempo al fico. Dio dà il tempo, non interviene subito. Noi saremmo subito portati a dire: interviene, no, aspetta, voglio vedere, voglio dare il tempo, perché chi è cattivo oggi possa convertirsi, no? E c'è una pedagogia, certo, noi vorremmo essere che Dio subito, ma Dio non è così. Ora, questo è un po' l'introduzione, no? Questa parabola si trova nella sezione in cui Luca narra il viaggio di Gesù verso Gerusalemme. Quindi sapete che il Vangelo di Luca è un continuo salire di Gesù a Gerusalemme, inizia da Nazareth e arriva a Gerusalemme, no? E quindi siamo nella seconda parte però del suo Vangelo. E Gesù, poco prima di questo, qui siamo al capitolo 18. Al capitolo 17, quindi poco prima, Gesù parla, fa il discorso escatologico, no? Cioè degli ultimi tempi, quello che ascolteremo in queste domeniche, già domenica prossima, e ci sarà questo, no? E qui viene chiamata la piccola apocalisse, che riguarda l'avvento finale del regno. Ora, questa piccola apocalisse è marcata da due domande. Gesù parla della fine dei tempi, lo vedremo, no? E ci sono due domande: quando, dove, quando avverrà questo, dove avverrà questo? Ora, vedete, Gesù non risponde a queste due domande, che sono un po' l'esigenza di quando avverrà o dove, no, non risponde, ma non ci dice quando e dove, ma ci dice il come attendere l'avvento, no? E quindi racconta le famose due parabole che noi già conosciamo, che abbiamo ascoltato in queste domeniche, no? La parabola questa qui e poi l'altra parabola legata a questa, quella del fariseo e del pubblicano, che abbiamo ascoltato nel giro di due domeniche, no? Quindi raccontandoci queste due parabole, Gesù non risponde alla domanda del quando e del dove, ma ci dice il come attendere che il Signore venga. Ecco, e ambedue sottolineano l'importanza della preghiera per prepararci bene al come, no? Avviene. Ora, un po' questo è l'introduzione e il contesto in cui siamo, no? Questa piccola apocalisse. Ora guardate, subito l'Evangelista Luca dice così: diceva poi parabola a loro sull'essere necessario. Vedete, questo essere necessario è un verbo, dein è il verbo necessario, il verbo invece è deomai, bisogna avere un punto, perché questo verbo ritorna molto nelle grandi scadenze della vita di Gesù. Sapete, questo verbo è un verbo importantissimo della vita di Gesù, perché indica qualcosa che deve accadere, non qualcosa che può non accadere e può non accadere, ma lo deve accadere. E che noi non siamo abituati ovviamente a leggere il testo greco, ma se noi lo leggessimo vedremmo come spesse volte questo verbo è presente. Lo c'è degli esempi: Gesù che cammina e arriva in Samaria, deve passare la Samaria, c'è questo stesso verbo. Gesù che deve andare a Gerusalemme per morire, cioè deve andare, cioè lo stesso verbo. Gesù che deve morire sulla croce, deve, cioè è qualche cosa di cui non si può fare a meno. Gesù è venuto per quel momento, per quella cosa necessaria. Quindi, quando qui si dice che sull'essere necessario, sta dicendo che la preghiera non è facoltativa nella vita di una persona. Cioè noi non possiamo pregare o non pregare. Oggi prego e domani non prego. Questo non è nella mentalità di Gesù Cristo. La preghiera è necessaria, cioè qualche cosa di cui non si può fare a meno. Non è un elemento marginale della vita cristiana, ma è essenziale, obbligatoria, appunto necessaria, come l'aria che tu respiri. Non respiri, muori. Non preghi, muori. Bellissima una frase di Papa Benedetto: senza la preghiera la vita si prosciuga. Mi è rimasta molto bella questa impressa questa bella frase di Papa Benedetto, no? Ora guardate, necessario. Quindi la preghiera non è un elemento secondario. Che cos'è la preghiera? Il verbo in greco pro seopomai indica atteggiamento da mendicante, che non è ovviamente, come possiamo dire, che toglie la dignità della persona, no? Una cosa brutta. Ma il mendicante è colui che capisce che non può farcela da solo, ma che dipende da un altro, con la A maiuscola. Quindi la preghiera è l'atteggiamento di chi sa che da solo non può farcela. La preghiera è l'atteggiamento di chi sa che ha bisogno di dipendere da un altro. Chi prega riconosce che veramente non ce la fa. Ed è bellissimo questo, vedete? La crisi della fede è crisi di preghiera. L'altro giorno ho chiesto una domanda che ho chiesto a una persona, no? Settimana scorsa. Vabbè, non raccoglio il contesto perché non è il caso. Ma la domanda lapidaria: tu perché non preghi? E mi rispose: perché non ho fede. Era la risposta giusta. Io stavo provando questa lezione, no? Ma guarda, che stupidissi, senza saperlo, quello che io sto imparando. Cioè, chi la crisi di fede è crisi di preghiera. Quando manca la fede, manca anche la preghiera. Cominciamo a capire la domanda ultima: quando il figlio dell'uomo troverà la fede? No, lo cominciamo a capire. Perché soltanto chi ha fede prega. Anche se poi è vero che la preghiera alimenta la fede, ma lo vedremo avanti, no? Ora, quindi, la preghiera quindi è un elemento necessario della vita del cristiano, di cui non si può fare a meno, e dell'atteggiamento di chi sa che deve dipendere da un altro. E poi c'è l'avverbio epantote in greco, no? L'avvento epantote, che è il sempre. E tante volte qui nasce la domanda: ma su sempre cosa vuol dire? Non so chi di voi ha letto i viaggi di un pellegrino russo, non so se che avete letto il libro, no? Dove c'era questo pellegrino russo che era convinto che pregare sempre vuol dire sempre dire, no? La famosa preghiera del cuore: Gesù figlio di Davide e abbi pena di me. Non so se avete questa storia. E questo arrivò a dire questa preghiera un milione e milioni di volte al giorno, perché la preghiera sempre. Ora vedete qui la preghiera, l'avverbio epantote non indica tanto un'insistenza cronologica, non è questo il concetto, ma teologica. Se noi abbiamo detto che la preghiera è di chi sa di dipendere da, capite cosa vuol dire pregare sempre? Cioè, io senza di te, Signore, non posso fare niente. Allora la preghiera può essere fatta sempre, perché più che essere un insieme di formule da recitare, è un atteggiamento di vita da assumere. La preghiera è atteggiamento di vita, non è una formula. E qui è bellissimo quello che di San Francesco si diceva, no? San Francesco, più che un uomo che pregava, era diventato un uomo fatto preghiera. Ed è l'obiettivo è questo, non è tanto quello di dire preghiere, ma di pregare. E la preghiera è veramente pantote, sempre. Perché tu sempre sei davanti a Dio, sempre questo atteggiamento. Quindi anche quando tu non dici le formule, ma il tuo atteggiamento davanti a Dio è sempre lo stesso. Spesso volte dice: Padre, io non so più di quanto prego. Ma alla fine Gesù nel Vangelo non insegnava che fosse Signore troppo parole, se stanca? Ma parla un segnale libro, no? Ma non usa troppo parole quando pregate. Lo fanno i pagani. La preghiera non è un insieme di formule, è atteggiamento di vita. Perché tu puoi anche fare tante formule, ma la tua vita essere completamente distaccata dalla preghiera. Allora diventa un frutto suo vocis, senza senso. Allora questo pantote non è un discorso teologico, ma teologico. È bellissimo il verbo greco che avete ascoltato, enkakeo, che è molto bello perché, vedete, questa vedova E ci dice, il Vangelo diceva, e non abbandonare le armi. Mi è molto piaciuto questa cosa, no? È un verbo raro nel Nuovo Testamento, è encacheo, ma questo encacheo è il verbo della lotta. Ci dico lui che usa, prende l'arma e lotta. Capite cosa vuol dire? Che la preghiera è una lotta, ed è vero. La preghiera è un combattimento, ed è vera. Chi l'ha sperimentato lo sa cosa voglio dire. E qui abbiamo, lo vedremo più avanti quando vi farò degli esempi, fino a qualche domenica fa, in omelia che Papa Francesco ha fatto su questa, l'ha detto chiaramente, è una lotta, ed è vera. La preghiera è una lotta, è un combattimento, ecco perché mai dobbiamo deporre le armi, a rendersi, mai stancarsi, mai annoiarsi, anche se i risultati si fanno attendere, perché il segreto è la perseveranza. Lo vedremo domenica nel Vangelo che ascolteremo. Ed è bellissimo come noi non dobbiamo mai, mai e poi mai abbandonare le armi. Dicendo, torneremo su questo discorso della lotta più avanti, dicendo, giudice un tale eccetera eccetera. Guardate questo giudice, ovviamente qui noi abbiamo due personaggi, perché l'episodio racconta un'abituale cronaca giudiziaria di ieri e di oggi, perché come vi dicevo la storia non cambia mai, no? I protagonisti sono due esponenti tipici della società del tempo. Dire giudice e dire vedova in un certo senso vuol dire fariseo e pubblicano, cioè gli antipodi. Però mentre fariseo e pubblicano sono gli antipodi a livello religioso, l'uno che sente giusto e l'altro il peccatore, qui siamo a livello sociale. Il giudice è la persona più potente, che ha una grande autorità e ha un potere nelle mani, mentre la vedova indica la persona più indifesa di questo mondo, non ha nessuno che la difende. Quindi noi abbiamo le due figure, sono i due antipodi proprio della società del tempo. E se voi notate, il giudice, che è colui che dovrebbe fare giustizia, sappiamo dell'Antico Testamento quanto è importante la figura del giudice, qui invece questo giudice volutamente è descritto come empio e come disonesto. È curiosa sta cosa, perché il giudice nell'Antico Testamento è descritto come persona probba, come persona seria, come persona che vuole far portare avanti la giustizia. Qui invece no, e si potrebbe dedurre senza fede e senza legge, cioè è legge a se stesso, non ha davanti né Dio né l'uomo, non interessa niente di nessuno, e lui è legge a se stesso, non teme Dio, non teme gli uomini. Capite come possiamo tradurlo? Cioè una persona veramente di un ateismo, ma non soltanto ateo, perché quante persone atee che amano ci sono, no? Che sono altruiste, quante. Qui invece è ateo egoista, quindi né a Dio né gli uomini, ma né Dio né gli uomini. Quindi è descritto in modo cattivo, proprio cattivo. Mentre la vedova, anche qui molto incisivamente, e quando Dio si dice vedova si intende subito una persona esposta all'oppressione, indifesa, debole, insieme, perché sapete che le due categorie, gli orfani e le vedove, sono quelle le più indifese in assoluto, no? Perché Luca ci descrive queste due figure che sono agli antipodi? Per un discorso molto semplice, e qui è bella questa cosa. Luca vuole fare capire a noi che la partita è già vinta a tavolino. Cioè, sta vedova non ha speranza di vincere, perché almeno il giudice avesse un minimo di umanità, ma manco l'avi. Quindi la vittoria è già assicurata per il giudice, la vedova ha già perso in partenza, perché questa vedova ha tutti contro, ha contro il giudice che manco avrà, ha contro l'avversario perché lui e lei è andata perché qualcuno gli ha fatto un torto, altrimenti perché andava? Ha contro la società, chi la difenderebbe davanti all'ingiustizia? A tutti contro. Però una cosa a questa vedova, che è un rompimento, diciamola, no? Cioè, questa vedova sembra a tutti contro, però guardate, infatti se voi notate, Luca sottolinea, andava in continuazione da lui. Qui non è una tantum, ma è una domanda insistente che scoccia, che stressa, che logora. Cioè, se tu giudici un'altra figlia, le c'è. Cioè, ecco, l'unica arma che ha questa vedova qual è? L'insistenza, la sua ostinazione. Oh, e la usa. Cioè, mettetevi un po' nel ballo di questo giudice, no? Cioè, noi non siamo mai agito. Però qui siamo davanti a una donna che ha tutti contro, ma non si vuole arrendere. Qual è l'obiettivo della parabola? Teniamolo sempre in conto. L'obiettivo della parabola è una fede, che però, una preghiera che non sia però preghiera blanda, ma una preghiera insistente. Questa vedova la usa. La vedova che è davanti, un giudice nipo. Adesso vediamo cosa succede. Cosa fa questa vedova andando da lui? Fa una richiesta. Fai giustizia, Signore, fai giustizia a me. Chi di voi era alla omelia che abbiamo fatto qualche domenica fa? Non so, è vero che le omelie non si ascoltano mai, o se si ascoltano poi si scordano, va bene, quindi non pretendo che la ricordiate. Però vorrei soffermarmi molto su questa richiesta della vedova. Perché guardate che uno dei temi che ha molto fatto discutere in quest'anno della misericordia, la giustizia. Allora, fare giustizia vuol dire, nell'Antico Testamento, dare a ciascuno quello che è proprio. Allora, se tu hai sbagliato, allora tu devi pagare. Se tu hai fatto un torto a quella persona, tu devi ricambiare il torto. Questa è la giustizia. Nell'Antico Testamento è così. Fare giustizia agli eletti vuol dire che il Signore mi deve ricompensare davanti agli altri, di far capire che io ho fatto bene, no? Cioè, ti ricompensa per quello che hai fatto. Questa è la giustizia. Però stiamo attenti. Se voi notate, la vedova chiede, fammi giustizia. Cioè, fai quello che è giusto. E qui cambia tutto. La vedova non si appella alla vendetta, ma alla giustizia. Nasce la domanda che ha fatto discutere molto in quest'anno della misericordia. Che cos'è la giustizia per Dio? Che cosa è giusto che Dio faccia? Quello che tu gli dici? Che lui fa, che lui punisca chi ha sbagliato? Che lui ricompensi a seconda l'opera? Che cosa è la giustizia per Dio? Spesso, come dicevo, si mette ancora, ma quest'anno è stato molto più forte, in antitesi la giustizia e la misericordia, no? E diciamo, poi, usando troppo la misericordia, io non è più giusto? È stata la domanda che i più grandi teologi si sono posti. Perché parlando troppo di misericordia, ma sto Dio, dov'è la giustizia sua? Perché si mette in contrasto giustizia e misericordia. Ma questo non è possibile, perché Dio è giusto ed è misericordia, è ovvio. Ora, se Dio è giusto e misericordioso, non c'è un contrasto, perché una persona non può essere ora di destra o di piedi. E Dio, io posso essere lunatico, ma Dio non è lunatico. Allora dobbiamo capire cosa si intende per questa giustizia. La misericordia non è mai contraria alla giustizia, mai contraria, non c'è una contrapposizione. La misericordia non è contraria alla giustizia, ma esprime il comportamento di Dio verso il peccatore. Allora, la punizione per la colpa, giustizia, si trasforma in misericordia perché la pena non è il fine, ma l'inizio della conversione. Quando, cioè, se Dio, tra virgolette, punisce giustizia, non è una punizione per la morte, ma per la vita, misericordia. La giustizia diventa misericordia quando l'obiettivo della pena è salvare, non punire. Ecco quando la giustizia diventa misericordia. Tu ti meriti una pena per quello che hai fatto, giustizia, ma la pena ti deve servire non per morire, ma per convertirti, misericordia. La giustizia di Dio, in poche parole, non è punitiva, ma redentiva. Non so se è chiaro il concetto. Dio è giusto ed è misericordia, perché quando lui usa la giustizia, la usa per la misericordia, la giustizia. Cioè lui non usa la giustizia per punire, ma la usa per redimere. Non è una giustizia delle cose, ma una giustizia delle persone. Bellissima questa frase di Casper. Io ho letto che un libro sulla misericordia di Casper, Cadera Casper, che fa molto questo discorso della giustizia. Vi ricordate quando il primo Angelus, che Papa Francesco fece dopo la sua elezione, disse: io durante il conclave ho letto un libro molto bello, leggetelo anche voi, non so se preguntate sul libro di Cadere Casper sulla misericordia, molto bello, che io veramente ve lo consiglio, dove lui dice che la giustizia non è una giustizia delle cose, ma delle persone. Cioè a me non interessa che tu mi restituisca quello che mi hai rubato, delle cose, ma che tu capisca che rubare è un danno delle persone, il giusto per te, no? Cioè quando Dio fa giustizia cerca il bene e il giusto delle persone. E che cosa è il bene e il giusto? Fammi giustizia, Signore. Ma che cosa è per te il bene, Signore? Che cosa è per te giusto, Signore, se non salvare? Gesù per questo è venuto, non per punire, ma per salvare. Ecco perché Dio fa giustizia usando misericordia, perché la misericordia salva l'uomo che ha sbagliato. Ecco perché non c'è contraddizione. Dice: allora togliamo la giustizia, togliamo troppa misericordia, togliamo la giustizia. Ribadisco, chi la pensa così non ha capito che cosa è la giustizia per Dio. È giusto che tu paghi il tuo torto, ma l'obiettivo è che tu ti redima. Ecco perché oggi tutto il problema della reintegrazione di chi ha sbagliato, alla fine diciamolo apertamente, e non lo possiamo dire perché dico, non è un segreto. La giustizia civile non è redentiva. Cioè ti chiudono un carcere e da peggiori e non migliori. Cioè non si fa niente per recuperare la persona, se non in alcune occasioni molto rare. È qui che noi come cattolici e come cristiani ci battiamo. Non è chiudiamo le carceri, non è questo il concetto, ma usiamo le carceri per redimere le persone, per aiutare ad integrarsi nella società. Qualcuno ci riesce, tanti no. Infatti quando escono sono peggio di quando sono entrati. Il problema è questo, perché non si capisce cos'è la giustizia. Non è punire ma è salvare. Dio non rifiuta la giustizia, ma la ingloba e supera in un evento superiore dove si sperimenta l'amore che ha fondamento di una vera giustizia. Così dice Papa Francesco nella Misericordiae Vultus. E poi in questa Misericordiae Vultus dice ancora: la giustizia di Dio è il suo perdono. Io ti perdono e con il mio perdono io voglio farti cambiare, perché è l'amore che cambia, non è la punizione che cambia. Non so se è chiaro. Quindi, quando la vedova chiede di fare giustizia, noi potremmo tradurre questa frase in un altro modo. Sapete come? Signore, usa misericordia e usa misericordia. Questo è il grido della donna. Non è vendetta, ma è giustizia. Non so se il concetto è chiaro. Questo è uno dei punti più delicati di questa parabola, tenendo conto tutta la polemica che c'è stata in questo anno della misericordia. Mi auguro di essere stato chiaro su questo. Ecco. E ovviamente questo giudice non voleva per molto tempo. Qui abbiamo un'attesa, e l'attesa che i cristiani debbono sperimentare prima che Dio intervenga. Torna qui, finalmente farò giustizia a lei. Alla fine il giudice interviene, ma stava attenti. Perché interviene sul giudice? Interviene perché si fece un esame di coscienza? No, perché non ha, oddio, non ha niente a che spattere. Interviene perché gli ha fatto pietà quella donna? Nemmeno, perché è di un egoismo unico. Ma perché interviene? Interviene unicamente per non essere scocciato, stufo, marcio, come della petulanza maleducata che francamente gli dà i suoi nervi. Sta vedova è ineducata, è petulante, non la lascia in pace. Oh, e basta! Cioè, immaginate la scena, di chi sta che continuamente va da e fai, e fai, e fai, e fai, e fai. Che caspita! Cioè, anche se il giudice non ce la dice più. Quindi né per pietà, né per coscienza, ma solo per chi era stanco, non ce la faceva più. Quanto dovremmo imparare da questa vedova invece di arrenderci subito, no? E guardate cosa dice il testo greco, è bellissimo, l'avete notato dalla lettura: affinché non fino alla fine venendo mi colpisca sotto gli occhi. C'è un verbo greco, iupo piazzo, che è molto interessante. È molto interessante. Iupo piazzo è un verbo che è, come dire, è adottato, è prestato dal pugilato. Bum! Fare l'occhio nero, no? Cioè, quando ti colpisco e ti faccio l'occhio nero. Cioè, cosa faccio? Arrivo a colpisco il segno. Quindi voi considerate, questa vedova ha colpito il segno. Ci dici l'occhio mio a sul giudice. Ora, o ci uccide veramente, o non ci uccide veramente, il fatto che ha vinto. Sicuramente è ovvio, è un'immagine figurativa, questo è chiaro. Però, ecco, l'insistenza della vedova colpisce il bersaglio, il volto del giudice. Cioè, ci dice l'occhio mio, è come ha pugilato. Cioè, ti piglio e ti colpisco. L'obiettivo l'ho raggiunto. Vedete, io penso che Dio è felice quando noi gli facciamo l'occhio nero. Capite cosa voglio dire, no? Cioè, però sarebbe felice, no? E che purtroppo noi tante volte non lo facciamo, perché poi ci arrendiamo, mi stanchiamo e quanto aspettare. Ma qui veramente, guarda, questa vedova ha tenuto a insegnarci. In tal modo la vedova inerme, una vedova era, inerme, diventa l'aggressore. L'onnidebolezza stravince l'onnipotenza. Il più debole diviene il più forte, perché ostinato, e la resa del giudice risulta senza condizioni. Qui siamo di fronte al tema biblico ricorrente della lotta dell'uomo con Dio. Torniamo alla lotta. Qui siamo davanti al tema della lotta tra uomo e Dio, di cui la Bibbia è piena, e anche la storia della Chiesa è piena. Mentre vi faccio degli esempi biblici, Abramo, per esempio, vi ricordate, no? Che c'è Dio che ha deciso di pulire una città e contratta con Abramo. Senti, ma se andavo 50, 45, cioè, ricordate questa storia? Oh, alla fine Abramo, cioè, ha lottato e ha vinto. Mosè, quando Dio aveva deciso di sterminare il popolo, perché, e così ha vinto contro Dio. Ma anche Gesù ha lottato nel Getsemani. Voi sapete che agonia viene da e agone, cioè lotta. Anche Gesù ha lottato nel Getsemani. La lettera agli Ebrei ci dice che Gesù ha vinto, eppure fu in croce, ma ha vinto perché è risorto. C'è la lotta di Dio, ma come pensando alla vedova, la vedova per eccellenza della sua della Chiesa, Santa Monica, ha lottato, boom, ci ha deso un pugno e alla fine ha ottenuto, anzi Santa Monica dice, ho ottenuto più di quello che chiedevo. Cioè è la lotta tra noi e Dio, che non è una bestemmia sta cosa. Vi ho portato degli esempi. L'uomo, quando insiste, vince sempre. Però basta che ci domanda un giusto, però. Meno male che Dio, tant'è vero che non mi ascolta. Fammi giustizia, cioè fai, Signore, quello che è giusto. Nella tua giustizia, non nella mia. Non è che un Signore lo fa morra a chi? Ma che stai a preghiera? Che meno male se non ascolta. Fammi giustizia e Dio ascolta. Guardate, alla fine, tutta la storia, Gesù alla fine cosa dice? Alla fine, no? Dopo che racconta il fatto, no? Di questa vedova che era sul giudice com'era, e sta petulanza, sostenazione, che si è scocciato, alla fine Gesù dice, oh, ascoltate. E qui dove vuole parlare lui, Gesù, è qui il motivo per cui racconta questa parabola. Ascoltate cosa dice il giudice di ingiustizia, in greco, il giudice di ingiustizia. È un controsenso. C'è un giudice che non fa la giustizia, quindi un giudice proprio, come dicevo, di empio. Non fa il suo dovere, non giudica, non soltanto non giudica secondo giustizia, ma manco giudica. Quindi proprio una persona che non ha senso, ha un potere, ma che non lo esercita. Ah, questa cosa, no? Potere che non si esercita. Chissà cosa vuole dire, no? E cioè peggio, no? E quindi è come se ci dice, ma voi, e poi racconto la parabola. E poi lui dice, ma voi. Beh, lo sareste mai aspettato che quell'uomo senza coscienza, senza cuore, iniquo, che non ave, non teme Dio, odia tutti, alla fine interveniva a favore di quella vedova? Ma voi ve lo siete mai aspettati? Una persona così che avrebbe fatto quello che la vedova dice? Lascia gli astanti un attimo così, ecco subito che interviene il motivo per cui racconta. Ora, dice lui, ora, se questo giudice senza cuore, senza Dio, è intervenuto, anche se ha fatto aspettare, Ora, Dio non interverrà prima o poi? Uno senza cuore è intervenuto. Dio non interverrà. Lui, che la misericordia, che la bontà. Come potete voi dire di no? La domanda è posta in maniera tale che suscita nel lettore una risposta ovvia, no? Qual è la risposta ovvia? Ma certo! Vabbè, se chi interveniva ed è un uomo disgraziato, e Dio non interviene. Qui Gesù sta usando un metodo rabbinico molto interessante, il Kalla Yaomer, un ragionamento a fortiori, no? È un metodo rabbinico che dice, ecco, per fare tirare le risorse a loro. E allora una volta che loro rispondono, e ora scusatemi, perché vi scoraggiate? Voi mi state dicendo che interverrà, e voi perché vi scoraggiate? Perché siete delusi? Perché? Perché? Ecco perché la parabola, più che sulla preghiera in sé, deve essere una preghiera di fiducia, perché Dio interverrà prima o poi. È interessante subito dopo quello che dice, e ha pazienza con loro. Qui torna un appellativo divino importante. Qui c'è un problema esegetico che io adesso non vi racconto. Pugno interrogativo, non pugno interrogativo, perché la lezione, come ho sempre detto, non risolve tutti i problemi esegetici, perché non è possibile questa cosa. Quindi tante cose devo risparmiare. Cioè bastano questi elementi. Però qui abbiamo, c'è un appellativo importante, che è la macrofinei, cioè la pazienza, la sopportazione, la tolleranza. Gesù sta dicendo, Dio interverrà, ma userà anche pazienza, userà pazienza. Egli prende tempo, ma al momento opportuno interverrà. Solo Dio è capace di sopportare il male con pazienza, perché solo Lui è convinto che alla fine riuscirà a far trionfare il male. Dio perché ha i suoi tempi? Torniamo alla parabola del mese scorso. La pazienza di Dio, che noi tante volte non consideriamo, perché vogliamo che Dio intervenga subito. Secondo un tema diffuso nel giudaismo e negli scritti del Nuovo Testamento, Dio ritarda il suo giudizio perché vuole dare a tutti la possibilità di convertirsi. Coltiva il fico con pazienza e con cura perché aspetta, crede che quel fico prima o poi qualche frutto lo porterà. E se Dio non subito interviene, è perché vuole usare pazienza. Aspettiamo, aspetta. È un po' come faremmo, come tante volte, no? Chi ha il compito educativo, o genitore, o quante volte dice, guarda, perché non interviene adesso questa cosa? Aspettiamo, subito si può intervenire, aspettiamo. Dico, se uno, anche un figlio che chiede al genitore, ma perché non ci dice, aspettiamo, però se lo capisci da solo, no? Ecco l'atteggiamento di Dio, che è la pazienza. Per cui quando Dio non interviene subito, non è perché Dio è indifferente, non è perché Dio è distratto, non è perché Dio non ascolta, ma è perché Dio vuole salvare. Allora attendi i tempi, aspettiamo, perché l'intervento di Dio immediato cosa significa? Cosa vuol dire? Boh, per ecco, questo è l'atteggiamento di Dio, no? E, altro che, ecco perché dobbiamo sempre avere fiducia in Dio. Una preghiera senza fiducia non è preghiera, senza la pazienza di Dio non è preghiera. E qui l'obiettivo, prima o poi Dio interverrà. Gesù poi qua fa un'affermazione che crea un po' di problemi. E dica a voi che farà la giustizia di loro prontamente. Troverete in tanti testi subito, c'è un verbo, c'è un'espressione greca, entakei, che se voi guardate il dizionario dei greci, i greci dicono immediatamente. Ma considerate una cosa: Gesù ci sta dicendo, ci ha portato un esempio di un giudice che attende i tempi, giusto? Ci ha detto che dobbiamo anche saper aspettare, la pazienza. Quando qui dice che farà giustizia prontamente, è come se lui si contraddicesse con il discendolo. Ma come? Finora mi dici che dobbiamo avere pazienza e poi tu mi dici che Dio prontamente intervenirà, significa in modo subito? Ecco perché è qualcuno che ha qualche problemino. Ora stiamo attenti a cosa vuol dire. Qui Gesù riafferma non tanto l'imminenza, non l'imminenza, quanto piuttosto la certezza dell'intervento divino, non l'imminenza ma la certezza. Ecco perché entakei, questa espressione greca, io l'ho lasciata prontamente, perché in greco prontamente vuol dire anche ce lo provate, no? Però più che prontamente dovrebbe essere tradotto con certamente. E questa è l'idea che ha Gesù nel raccontarla, perché altrimenti è in controsenso con quello che aveva detto prima. È ovvio, tutti lo notiamo che è un controsenso, no? Allora, in altre parole, il ritardo della parusia è una realtà con cui bisogna fare i conti. Dio ritarda, e l'abbiamo visto il perché. Ritarda perché ha i suoi tempi, ritarda perché dà a tutti la possibilità di convertirsi. La realtà della parusia certamente c'è, ma certamente Dio interverrà, nella certezza che Dio, dopo aver lungamente pazientato, interverrà quantomeno gli uomini se l'aspettano a fare giustizia dei suoi eletti. Quindi la certezza è sicura, il quando no. Vi ricordate le due domande precedenti? Quando, Signore? Dove, Signore? A voi non interessa. Nel quando, nel dove, a voi interessa sapere che avverrà. Certamente avverrà, certamente Dio farà giustizia, certamente Dio interverrà, secondo la sua giustizia però, e non secondo la tua, secondo i suoi criteri e non secondo i tuoi. E questo è importante, capito, no? Ma certamente Dio farà giustizia dei suoi eletti. Sapete quanto è consolante tutto questo? In un mondo dove sembra che domini il male, quanto è consolante per noi cristiani, quanto è consolante. Dio interverrà prima o poi, secondo la sua giustizia, e come? Quindi, ecco, è la certezza che ciò avverrà, rappresenta il punto saliente della parabola. Nell'attesa, cosa debbono fare gli eletti? Gridare, cioè pregare, cioè rimanere uniti al Signore, cioè non abbassare le armi. Certo, io la capisco, che noi vorremmo che Dio intervenisse subito, ma non sempre è così, non sempre è così. La fede è paziente perché attende i tempi di Dio. E come? Ecco perché Gesù, subito dopo, pone quella domanda, che ormai in questi tempi l'abbiamo ascoltata tante volte: ma il Figlio dell'uomo venendo, ancora, troverà la fede sulla terra? Sembra che non ci sia niente sul discorso, no? Perché si parla della preghiera. E l'altra parabola, che le due parabole, no? Questa qui e il farisei pubblicano, parlano di preghiera e non di fede. Quindi questa domanda sembra così, ma non è così, perché se ti va a mancare la preghiera, la fede si spegne, o come diciamo, citando Benedetto, si prosciuga. Ecco perché Gesù dice: voi vi preoccupate quando verrà, io mi preoccupo, ma voi sarete ancora perseveranti, avrete la fede, cioè pregherete ancora. Se va a mancare la preghiera costante, combattente, come questa della vedova, perché la preghiera è fede combattente, ci si farà un pugno, ha combattuto, e in gente fiduciosa anche la fede si affievolisce. Ecco perché Gesù ha iniziato nel dire quanto è necessaria la preghiera. Iniziò a dire che la preghiera è necessaria. Perché? Perché altrimenti la fede finisce. E se finisce la fede, siamo rovinati, perché ci risvegliamo e non capiamo più niente. Quindi la fede e la preghiera sono intimamente uniti. Se la preghiera mantiene viva e operante la fede fino alla parusia, vale anche il contrario, nel senso che la preghiera presuppone la fede. Fede e preghiera sono uniti. Chi ha fede prega, come abbiamo detto, ma prega chi vuole alimentare la fede. Ecco perché è necessaria la fede. Ecco perché è necessaria. È un circolo virtuoso tra fede e preghiera, tra preghiera e fede. Ecco perché c'è una frase che potrebbe essere anche uno slogan, no? Dimmi se preghi, ti dirò se credi. Dimmi se preghi, ti dirò se credi. Perché se tu non preghi, non credi. Ma se tu non credi, non puoi pregare. Ecco, secondo te c'è un circolo virtuoso, come vi dicevo. Ecco perché Gesù è interessato. Non pensate a quando verrà. Pensate invece ad attendere con la preghiera. Una preghiera che sia combattente, combattiva, fiduciosa, paziente, insistente, come questa della vedova. Il re è con la certezza che ciò avverrà. Certamente la parabola, come già dicevamo, a questi due, no? Continuare a pregare per continuare a credere. Il rilievo, come già vi dicevo, non è tanto la preghiera di per sé che la formula da dire, ma la preghiera continua, insistente, combattiva e fiduciosa. E allora concludiamo. La parabola ci invita a non perdere la fede, nonostante il ritardo di Dio. Guardate, se la fede non viene meno, nonostante tutto, lo vedremo domenica a messa. Terremoti, pestilenze, carestie, lo vedremo domenica a messa. Se la fede non viene meno, nonostante tutto, abbiamo il vero miracolo della fede. Se nonostante tutto quello che succede, tu la fede la conservi ancora, quello è il vero miracolo della fede. E noi chiediamo al Signore che faccia questo miracolo, che mai possiamo scoraggiarci, ma attendere come la vedova, essere insistenti, perché senza la preghiera noi moriamo, senza la preghiera la fede non cresce, una fede che ci aiuta a pregare in modo combattivo. Ti chiediamo, Signore, questa grazia. Come la vedova vogliamo insistere, Signore. Vogliamo non perdere fiducia in te, Signore. Il giudice iniquo alla fine ascolta. Tu, Signore, sei buono, sei misericordioso. Tu, Signore, sei il giusto per eccellenza. E noi abbiamo la certezza che tu ascolti. Ti ascolti anche quando non ascolti. Insieme preghiamo. Signore Gesù, aiutami a pregare sempre, senza stufarmi. Dammi la forza di non abbandonare mai l'arma della preghiera, perché solo la preghiera alimenta la mia fede. Aiutami ad accogliere come dono e ricompensa il fatto stesso di pregare. Dammi la pazienza di chi sa aspettare i tuoi tempi. fammi capire che tu non esaurisci tutti i miei desideri, ma certamente realizzi tutte le tue promesse, e che questo è per me il meglio in assoluto. Fa soprattutto che non venga mai meno la mia fede in te, che, anche se fai attendere, sei e resti sempre il Dio affidabile. Amen. Signore sia con voi. Vi benedica tutti il Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.